Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Sembra quasi ormai un destino o una sorta di copione che si ripete costantemente. Ogni volta che andiamo a esplorare le biografie di questi poeti che settimanalmente noi ci pregiamo di visitare, di commemorare, di ricordare con tanto calore, con tanto affetto, ma sembra quasi qualcosa che ricorre il fatto che l'infanzia di questi artisti sia stata un'infanzia disgraziata, particolarmente difficile, e che quasi il substrato, l'humus dell'arte che ne è derivata sia stato il prodotto di questa sofferenza, di questi tormenti che hanno visto questi fanciulli sbocciare alla vita nei modi più disperati. Vincenzo Cardarelli, il cui vero nome era Nazareno Caldarelli, con la L, nacque a Corneto Tarquinia, in provincia di Viterbo, l'attuale Tarquinia, dove suo padre, Antonio Romagnoli, d'origine marchigiana, gestiva il buffet della stazione ferroviaria. Qui Vincenzo, che poi in realtà si chiamava Nazareno, trascorse la sua infanzia e la sua adolescenza. Figlio illegittimo, ebbe un'infanzia travagliata, privata sin dall'inizio della presenza materna. La madre si chiamava Giovanna Caldarelli e la madre abbandonò la famiglia quando Vincenzo era piccolo, caratterizzata da una menomazione al braccio sinistro, l'infanzia di Vincenzo, e dalla solitudine e anche da tutti quelli che possono essere i tormenti di un'infanzia di questo tipo. Compì studi irregolari perché era inquieto, non poteva essere un bambino tranquillo, un bambino felice, formandosi prevalentemente da autodidatta. All'età di 17 anni fuggì di casa e approdò a Roma, dove per vivere fece i più svariati mestieri, fra i quali il correttore di bozze presso il quotidiano Avanti, e per il quotidiano Avanti in seguito divenne redattore. Quindi fece abbastanza in fretta una certa carriera. Evidentemente era portato per le lettere e per la scrittura, il giornalismo. E infatti nel 1909 ebbe inizio la sua carriera giornalistica. Collaborò a Il Marzocco, La Voce, alla rivista Lirica e al quotidiano Resto del Carlino. Frequentò assiduamente la Biblioteca Nazionale, luogo dove avvenne la sua formazione poetica.
Tutta folgorante la vetrina, piena di balocchi e profumi, entra con la mamma la bambina tra lo sfolgorio di quei lumi. Comanda, signora, cipria e colonia così. Mamma, mormora la bambina, vedere pieni di pianto agli occhi per la tua piccolina. Non compri mai i balocchi, mamma, tu compri soltanto i profumi per te. Ella nel salotto profumato, ricco di cuscini di seta, porgi il labbro subito al peccato, mentre la bambina indiscreta dischiude quel nido pieno di odor di così. Mamma, mormora la bambina, mentre vieni di pianto agli occhi per la tua piccolina. Non compri mai i balocchi, mamma, tu compri soltanto i profumi per te. Esile agonizza la bambina, or la mamma non è più ingrata, corre a vuotar tutta la vetrina per la sua figliola ammalata. Amore mio bello, ecco i ballocchi per te. Grazie, mormora la bambina, vuole toccare quei ballocchi, ma il capo già reclina e già socchiude gli occhi, piange la mamma pentita stringendo la cor. E i rimpiantriti gli occhi, comprate dei balocchi, che a tutti i bimbi sa dare la gioia sul cuore.
Ora io ricordo bene questa canzone che abbiamo ascoltato in questo raro disco del cantante Daniele Serra, Balocchi e profumi di E. A. Mario, questo autore straordinario, cari amici ascoltatori, straordinario è dir poco, perché si è occupato di tutte le storie più dolorose dell'umanità: la guerra, l'infanzia abbandonata, l'emigrazione. Quali temi non ha toccato col suo spirito e con questa indole così sensibile e poetica? E. A. Mario. Abbiamo ascoltato Balocchi e profumi, dove E. A. Mario pensa a qualcosa che in realtà a noi sembra strano e impossibile, cioè una madre che si disinteressa della figlia, in questo caso una bambina, come la madre di Vincenzo Cardarelli si disinteressò del figlio, questa Giovanna Caldarelli, che abbandonò la creatura piccola. Come può una madre farlo? Ora, io quando ero piccolo, quando ero bambino, ascoltavo cantata dai miei parenti o in qualche vecchio disco questa canzone, questi balocchi, questi profumi, balocchi, profumi. Non capivo poi perché i balocchi dovessero essere in qualche maniera associati ai profumi. Lo compresi quando mia madre mi portò per caso in una profumeria della mia città, una vecchia profumeria, dove oltre ai profumi e ad altre chincaglierie di tipo femminile si vendevano anche giocattoli, giocattoli. E io chiedevo a mia madre di acquistare un giocattolo, che il più delle volte mia madre invece, che era un po' così poco disponibile all'acquisto di balocchi, ma non per cattiveria, perché magari i soldi erano pochi, molto spesso non mi accontentava. Per un bambino il balocco, il giocattolo, consentitemi questa digressione, è importante, è molto importante. Sì, è vero che il bambino si diverte anche con un foglio di carta, con un pezzo di legno, con una forchetta o con un cucchiaio, perché l'immaginazione del piccolo è fervidissima e quindi è la famosa pipa di Soldatini di Ferro, no? Del bambino che immagina la pipa del babbo, un carro armato, ecco. E questa è la fantasia del bambino. Il bambino riesce a immaginare in un oggetto qualcosa che è rimasto impresso nella sua mente. Io ricordo che giocavo spesso sotto la vecchia macchina da cucire della mamma, quelle a pedale, c'era un volano. Ero molto piccolo naturalmente, perché per poterci entrare dentro e io mi incastravo nel pedale, nel grosso pedale, e il volano che trascinava poi attraverso una sorta di cordone trascinava poi la macchina, faceva muovere l'ago. Beh, io immaginavo questo volano, il volante del filobus. Ero appassionato di filobus, consentitemelo, i vecchi filobus verdi ai quali ho dedicato una raccolta poetica proprio intitolata così, vecchi filobus verdi, erano la mia passione. Io, quando il filobus era vuoto, mi sedevo accanto all'autista o al conduttore, come si chiamava allora, per guardare le sue mani magiche che scorrevano su quel grosso volante. Allora non c'erano servosterzi e quindi si capiva e si immaginava anche la fatica del conduttore quando la curva era stretta per muovere questo volante. Scusatemi la digressione. Torniamo a Vincenzo Cardarelli, che è il poeta del quale oggi dobbiamo occuparci. Tutte queste immagini mi sono state suggerite da questa infanzia, infelice di Cardarelli. Inabile alle armi, Cardarelli, nel settembre del 1915 fu a Firenze, dove frequentò l'ambiente vociano, legandosi in particolare ad Ardengo Soffici e a Giuseppe De Robertis, che erano importanti scrittori dell'epoca. L'anno dopo pubblicò la sua prima raccolta di poesie, intitolata Prologhi. Nel 1918 prese a collaborare al quotidiano romano Il Tempo. Nella sede del giornale strinse amicizia con Giovanni Papini. Soffici Papini poi erano un binomio che andava molto d'accordo a quell'epoca, perché collaboravano insieme, erano due personaggi molto importanti della letteratura e della poesia di quegli anni. Papini lo presentò all'editore Vallecchi, che accettò di curare la pubblicazione delle sue nuove liriche. Nell'aprile del 1919 nacque la ronda. Cardarelli interruppe la collaborazione col Tempo per occuparsi personalmente della redazione della rivista. La Ronda, appunto, ne fu anche co-direttore, che avrebbe incarnato un nuovo movimento letterario da essa detto rondismo. Nel febbraio del 1920 uscì per Vallecchi Viaggi nel tempo, con le poesie raccolte negli anni tra il 1916 e il 1917. Terminata alla fine del 1922 l'esperienza rondista, nel 1925 Cardarelli iniziò a collaborare al nuovo quotidiano Il Tevere di Telesio Interlandi, inizialmente come critico teatrale, in seguito occupandosi di letteratura. Tra settembre e dicembre pubblicò sul medesimo giornale diverse prose liriche, confluite in seguito nel Sole a picco, anche questa è una raccolta poetica, dall'agosto del 1926 scrisse frequentemente sul Corriere Padano di Ferrara. Nell'autunno dello stesso anno avviò, assieme al giovane Giuseppe Raimondi, la collaborazione all'Italiano, diretto dall'altrettanto giovane Leo Longanesi, tutti nomi importanti che poi sono diventati importanti editori. Insomma, nel 1928 si recò in Russia, inviato del Tevere. Le sue corrispondenze russe trovarono spazio nel quotidiano romano dal novembre sino all'aprile del 1929. Nel 1930, di ritorno dalla Russia, scrisse su Il Bargello di Firenze. Non gli mancarono certo le occasioni di lavoro, di collaborazione a importanti riviste, con importanti editori. Ecco, almeno in questo Cardarelli fu, diciamo, fortunato, pur avendo avuto un'infanzia così disgraziata e infelice, però come uomo riuscì a realizzarsi grazie proprio all'incontro con personaggi così importanti dell'epoca. E i personaggi importanti dell'epoca erano anche intenditori, capivano quando c'era un talento e sicuramente lo aiutarono.
Morire, sì. Non essere aggrediti dalla morte. Morire. Persuasi che un siffatto viaggio sia il migliore. E in quell'ultimo istante essere allegri, come quando si contano i minuti dell'orologio della stazione e ognuno vale un secolo. Poiché la morte è la sposa fedele che subentra all'amante traditrice, non vogliamo riceverla da intrusa, né fuggire con lei. Troppe volte partimmo senza commiato. Sul punto di varcare in un attimo il tempo, quando pur la memoria di noi si involerà, lasciaci, o morte, dire al mondo addio, concedici ancora un indugio, l'immane passo non sia precipitoso, al pensier della morte repentina il sangue mi si gela, morte, non mi ghermire, ma da lontano annunciati e da amica mi prendi come l'estrema delle mie abitudini.
Quanta pena stasera, c'è sul fiume che Dio sta su. Disgraziato chi sogna e chi spera, tutti al mondo dovemo soffrire. Ma se un'anima cerca la pace, può trovarla soltanto che qui. E barcarolo va contro corrente. E quando canta l'ego carica, dice sì, è vero che tu dai la pace. Fiume affatato non me la nega. Più di un mese è passato, è una vera e difficile. Quest'amore ormai è tramontato, lei ha risposto e lo vedo da me. Non dirò come dica io amore, io però mi scordo di te. Vago nel giorno che l'abbandonai, con la cerca sempre non la trovo mai. Ma me t'ho pentito, fammela trovare. Proprio incontro al battendo,
vedo un'ombra sull'acqua, vieni qua, la rigira che c'è un mulinello, vai nascosto e riassomma più là, poco presto c'è una donna affogata, coraggia e la valigia. Bacca bocchella, rischiare al mito, ammina, ammina, bella, ammettete pace, io gli ho negata, io me lo richiamerai rubata. Povero amore,
Gassman, col quale ormai siamo, per così dire, abbonati nel nostro programma, che ci ha letto una celebre poesia di Cardarelli sul tema della morte, su come la morte sente Cardarelli, su come avverte la presenza della morte e chiede quasi alla morte di avvicinarsi a lui in un certo modo, di non aggredirlo, di prenderlo dolcemente con sé. È molto bella questa lirica, molto significativa, nel senso che qui la morte non è vista come qualcosa di violento, qualcosa che interrompe un percorso con la prepotenza, oppure con una malattia che dà sofferenza e quindi vuole essere conquistata attraverso la sofferenza, ma come qualcosa di dolce. Cardarelli chiede alla morte di prenderlo dolcemente, come fosse un amante ritrovata, dopo tanto tempo, dopo il percorso della sua vita. La morte è quasi un amore che ritorna per coccolarlo e per portarselo via. E Gassman ci ha dato, come da grande maestro quale lui era nell'arte della interpretazione, come grande maestro anche proprio nell'arte dell'interpretare, del dire le poesie. Poi abbiamo ascoltato Romolo Balzani, il cantore della Roma, in questa sua composizione poetica, possiamo dire, Barcarolo Romano. È una visione della morte anche questa un po' diversa da quella di Vincenzo Cardarelli, perché qui la morte è invocata, nel senso che qui il protagonista della canzone si rivolge alla morte quasi fosse una liberazione. Portami via, toglimi da questo tormento, portami con te. E si intuisce quale sarà il destino del protagonista di questa canzone di Romolo Balzani, Barcarolo Romano. Nonostante una certa fortuna riscossa nell'ambiente letterario del suo tempo, quella fortuna che ci ha consentito di poterlo oggi apprezzare, che ha consentito a Vincenzo Cardarelli di pubblicare importanti libri di poesia, importanti raccolte che sono arrivate fino a noi e che lo hanno consacrato come uno fra i poeti più importanti del Novecento italiano. Nonostante questo, Vincenzo Cardarelli morì a Roma il 18 giugno 1959 nell'ospedale policlinico, solo, povero, a 72 anni. Ecco, questa è la vita, quella morte che lui attendeva come un'amica, che l'avrebbe comunque accolto tra le sue braccia, arrivò all'età di 72 anni e lo trovò solo e povero. Episodi degli ultimi tempi di Cardarelli sono narrati poi da Ennio Flaiano nella Solitudine del Satiro e da Andrea Camilleri, suo inquilino del piano di sopra nel periodo studentesco, in Esercizi di memoria. Faccio un'altra digressione, scusate amici ascoltatori, ma non posso non farlo. Ho conosciuto Andrea Camilleri, l'ho conosciuto in uno studio della RAI, in via Asiago a Roma, della radio. Lui si occupava di regia radiofonica. Quando io lo conobbi, io mi trovavo in radio insieme ad Orazio Costa per registrare alcune poesie che sarebbero poi state trasmesse nella commemorazione dei defunti, non ricordo l'anno. E conobbi Camilleri, che era regista, che faceva il regista radiofonico appunto, e che aveva curato, che curava quel programma, e ne ho un ricordo, lo voglio dire, squisito. Una persona di una gentilezza, di un'affabilità, di una dolcezza nel porgermi il suo modo di dire la poesia. Io ero un ragazzo ancora e quindi ero ancora abbastanza acerbo come attore, e lui mi chiedeva di dire quelle poesie delle quali non ricordo gli autori eccetera, sono passati molti anni, mi chiedeva di dire quelle poesie in un certo modo. Ma io ho conosciuto molti registi, tutti villani, tutti arroganti, cialtroni. Lui era una persona di una gentilezza incredibile. Quasi si vergognava, facendo il regista, di chiedermi come quelle poesie andassero interpretate. Ecco, questo è per me il ricordo di Andrea Camilleri, una persona che non posso dimenticare. Non era ancora conosciuto come scrittore, perché lavorava e quindi aveva poco tempo da dedicare alla scrittura, forse lo faceva nel tempo, a tempo perso, e poi è andato in pensione. Una volta andato in pensione si è dedicato completamente alla scrittura dei suoi libri ed è diventato famoso, ma allora non era famoso, non era conosciuto più di quel tanto, perché, come ripeto, era un regista della radio, e su Rai 2, su Radio 2, queste poesie, poi interpretate da me e da altri attori, andarono in onda per una commemorazione dei defunti, non mi ricordo di che anno, con la regia appunto di Andrea Camilleri. Ecco, torniamo a Cardarelli. Cardarelli riposa nel cimitero di Tarquinia, di fronte alla Civita Etrusca, quindi un luogo stupendo che io ho visitato, dove ci sono le tombe etrusche. Secondo la sua volontà, fu una sua volontà questa espressa nel proprio testamento, cioè proprio lui voleva che il suo corpo fosse seppellito accanto alle tombe etrusche. La civiltà etrusca, frequentemente evocata nelle sue poesie e nelle sue prose, aveva ai suoi occhi il valore di un simbolo morale, oltre che di tema autobiografico, in quanto era stata il faro che lo aveva guidato durante il suo periplo tra le difficoltà della vita. Dopo la sua morte, in suo ricordo, la città di Tarquinia ha istituito il premio di pittura Vincenzo Cardarelli.
Canzone del suo cuore appassionato, che spasi mi per lei tutte le vene. Vai a sentir col canto del gatto, sta fiamma che mi brucia nelle vene, di che per lei soltanto io smanio soffro e canto. aria dolce terra. Assieme per profumo del cuore, porta la nota limpida, con l'ego del tuo cuore, che dice con la voce incantesimo, amore, amore. M'accordi in fa minore, mentre la notte limpida stellata, ma che quest'ego che sussurra amore, lo senta pure lei, la bella fata che dorme fra l'incanto, tra l'armonia del canto, nell'aria dolce terra, assieme per profumo del fiore, porta la nota limpida, con l'ego del suo cuore, e dice con una voce di incantesimo, amore, amore. Dice con una voce incantesimo, amore, amore, amore.
Ascoltiamo Alla deriva, dalla voce di Vittorio Gassman.
La vita io l'ho castigata vivendola, fin dove il cuore mi resse arditamente mi spinsi. Ora la mia giornata non è più che uno sterile avvicendarsi di rovinose abitudini, e vorrei evadere dal nero cerchio. Quando all'alba mi riduco, un estro mi piglia, una smania di non dormire, e sogno partenze assurde, liberazioni impossibili, oimè. Tutto il mio chiuso e cocente rimorso altro sfogo non ha fuorché il sonno, se viene. Invano lotto per possedere i giorni che mi travolgono rumorosi. Io annego nel tempo.
Quando c'è il sole coppe il manto d'oro e tutto lungo deve una festa, i ragazzini giocano tra loro, le madre che li stanno a ritirare. Quanta tranquillità, mamma, appena punta la prima stella cambia scena.
Oh!
siete più sincero, perché non c'è il controllo di nessuno, la luna non si impiccia per davvero, e infatti tante volte se ne va, le guardie poi non mettono dimore, perché si stanno lì, fanno l'amore, lì sotto l'arbri.
Romolo Balzani, per lungo tevere, sì certo, perché Cardarelli nasce a Tarquinia ed è, si può considerare insomma romano a tutti gli effetti, però io vorrei leggervi una poesia che Cardarelli dedica alla Liguria. Pur essendo lui laziale, romano, dedica alla Liguria. È una poesia che mi ricorda anche l'infanzia, una poesia che si studiava addirittura al tempo delle scuole elementari, quindi è una poesia, diciamo, semplice nel suo costrutto, però molto significativa, molto bella. Evidentemente Cardarelli, in un suo viaggio nelle terre di Liguria, Cinque Terre, queste zone meravigliose, a quel tempo poi erano veramente dei luoghi, dei paesi di inaudita bellezza, dico inaudita proprio bellezza, oggi trasformati in luoghi turistici, commerciali, hanno perduto quel fascino che comunque avevano, ma non per nostalgia del vecchio nei confronti del passato, queste cose retoriche ovvie che tutti noi conosciamo, cioè il vecchio che ricorda, rammenta. No, questa è proprio la verità, è la verità di una situazione, cioè si è perduta l'autenticità, il profumo, la fragranza dei paesi, dei luoghi, così come quei luoghi, quei paesi erano fino a 30, 40, 50 anni fa, perché la commercializzazione, la mercatizzazione, non so se questo termine sia un termine più o meno ortodosso, comunque il rendere mercato la bellezza, il vendere la bellezza e un esasperato senso appunto del turismo, il turismo che si deve riversare per gettare i suoi soldi, per buttare i suoi soldi solo a scopo proprio di carattere commerciale, hanno finito per distruggere l'autenticità, la vera essenza dei luoghi, la bellezza autentica dei luoghi. Parlo delle Cinque Terre, ma non solo delle Cinque Terre, un po' ovunque questo fenomeno di esasperata commercializzazione della bellezza ha finito per distruggere la bellezza stessa, insomma, ecco, questo è il punto. Ora vi leggo Liguria come la Liguria la vedeva, la sentiva, la avvertiva, la metabolizzava il poeta Vincenzo Cardarelli. E la Liguria, terra leggiadra, il sasso ardente, l'argilla pulita, s'avvivano di pampini al sole. È gigante l'ulivo, a primavera appar dovunque la mimosa effimera. Ombra e sole s'alternano per quelle fondi valli che si celano al mare, per le vie lastricate che vanno in su fra campi di rose. Pozzi e terre spaccate, costeggiando poderi e vigne chiuse. In quell'arida terra il sole striscia sulle pietre come un serpe. Il mare in certi giorni è un giardino fiorito, reca messaggi il vento. Venere torna a nascere ai soffi del maestrale. O chiese di Liguria, come navi disposte a esser varate, o aperti ai venti e all'onde, liguri cimiteri. Una rosea tristezza vi colora quando di sera, simile ad un fiore che marcisce, la grande luce si va sfacendo e muore.
Ulea partiu senza una palanca. Lea sa 30 anni, forse anche ci. Ula veiva lutto per metti di ne a banca, e qui se ne in giorno torna in su. E fa se a palassina, e o giardinetto, e o rampicante, qua cantina e o vin. E a branda tacca erbio a usuletto, per daghe naschenà 6 mattina. Ma o figlio che diceva, nu che pensa. A Zena, cosa ti deve tornare? Ma se che penso a lua, mi vedo mai. Vedo i miei monti e a ciasa d'annunzia. Rivedo righi e me se strenge che. Vedo a lanterna a caba l'asume. Rivedo a seia, Zena illuminare. Vedo la fuge e sento franze umà. A lua mi penso ancun deritura. A pose osse dove a me maduna. E lei passò du tempo, forse troppo. U figlio l'insisteva, stiamo ben. Dove ti vei andare, papà? Pensiamo dopo. U viaggio, ma te i vejo, non conven. Oh no, me sento ancora in gamba. Son stufo e non ne posso proprio più. Son stanco di sentir, signor, caramba. E vejo ritornamene un po' in su. Ti, te nasci e te parlo spagnolo. Mi sono nascio zanese e non me mollo. Ma se che penso a lua mi vedo mai. Vedo i miei monti a ciasa d'annunzia. Rivedo righi e me se strenze o che. Vedo a lanterna a cava l'asino. Seia, Zena illumina. Vedo la fuge e sento franze umà. A lua mi penso ancun de ritorna. A pose osse dove a me maduna.
Bruno Lauzi, Ma se che penso, questa canzone in dialetto genovese, canzone antica in dialetto genovese dedicata alla Liguria tanto amata da Cardarelli alla città principale della Liguria, Genova. Sentite cosa scriveva Cardarelli: la speranza è nell'opera. Io sono un cinico a cui rimane per la sua fede questo al di là. Io sono un cinico che ha fede in quel che fa. Autunno, già lo sentimmo venire nel vento d'agosto, nelle piogge di settembre, torrenziali e piangenti, e un brivido percorse la terra, che ora, nuda e triste, accoglie un sole smarrito. Ora che passa e declina, in quest'autunno che incede con lentezza indicibile il miglior tempo della nostra vita, e lungamente ci dice addio. Passato, i ricordi, queste ombre troppo lunghe del nostro breve corpo, questo strascico di morte che noi lasciamo vivendo, i lugubri e durevoli ricordi, eccoli già apparire, melanconici e muti, fantasmi agitati da un vento funebre. E tu non sei più che un ricordo. Sei trapassata nella mia memoria. Ora sì posso dire che m'appartieni, che qualche cosa fra di noi è accaduto irrevocabilmente. Tutto finì così rapido. Precipitoso lieve il tempo ci raggiunse, di fuggevoli istanti ordì una storia ben chiusa e triste. Dovevamo saperlo, che l'amore brucia la vita e fa volare il tempo. Gabbiani. Non so dove i gabbiani abbiano il nido, ove trovino pace. Io son come loro in perpetuo volo, la vita la sfioro, com'essi l'acqua da acciuffare il cibo. E come forse anch'essi amo la quiete, la gran quiete marina. Ma il mio destino è vivere, balenando in burrasca. Partenza mattutina. Al mio paese non posso dormire, sempre mi leverò coi primi albori e fuggirò insalutato. Quanti mattini della mia infanzia furono simili a questo, libeccioso e festivo, con la marina burrascosa in vista e la terra bagnata. Quante volte percorsi questa strada, ove oggi mi ritrovo e mi stupisco d'essere ancora al mondo, sconosciuto, inatteso. Eccomi in via di nuovo per quella stazioncina solitaria in cui vissi bambino, a cui ritorno, e tutto il mio passato mi frana addosso. Inorridisco al suono della mia voce. Ispirazione per me è indifferenza, poesia, salute e impassibilità, arte di tacere, come la tragedia e l'arte di mascherarsi.
Amici miei, accordate gli strumenti, che voglio fa una bella serenata, la finestrella è ancora illuminata, e lei che sveglia ne starà a sentire, incominciate a tempo ad acciataio, una musica leggera, delicata, come un sospiro, una carezza, un bacio, nel mentre che io canto, sto ritornello qui. Mai lasciato, perché l'amore mio non l'hai capito, ma io da te non me ne so scordato, un altro al posto mio t'avrebbe fatto tante tante scene, invece io te perdono, perché c'ho il cuore buono, perché te voglio bene. Non mi importa che mi fai soffrire. Mi hai lasciato senza una ragione, e io da quando non te sto più accanto, non mi vergogno a dirlo, c'ho pianto, ma spero sempre torno qui da te, chi semina bontà raccoglie amore, e quando un cuore soffre e sbatte tanto, io risponde sempre un altro cuore, e tutto quanto resto rifiorirà da te. Di verbena l'amore scherza rida e s'allontana, c'è razza, c'è ripia e ci incatena, bella ciumaca mia, fammi un sorriso e dimmi che hai scherzato, dimmi che me vuoi bene, e tutte quelle pene le smanie che m'hai dato con tanti baci fammi ricordare. Bella ciumaca mia, fammi un sorriso e dimmi che hai scherzato, e tutte quelle pene, le smanie che m'hai dato, te voglio dare.
Cari amici ascoltatori, siamo in chiusura, anche oggi siamo in chiusura e dobbiamo abbandonare questo poeta che io credo sia rimasto nel cuore di tutti sicuramente dal tempo della scuola, Vincenzo Cardarelli. Questo poeta animato da uno spirito così particolare nei confronti della vita che lui aveva sofferto e scontato, ma che tutto sommato l'aveva ripagato perché gli aveva dato il più grande dono che si possa ricevere dalla vita, l'arte. È bellissima questa riflessione sull'esistenza e su come la vita ci in qualche maniera conduce a questo momento in cui noi non riusciamo più a renderci conto di che cosa ci sta accadendo e rimaniamo come smarriti di fronte alla vita stessa, in attesa quasi di una risposta che non arriverà mai. E concludo con una poesia dedicata all'amore, che Cardarelli dedica all'amore, a un suo amore impossibile, attesa. Oggi che t'aspettavo, non sei venuta, e la tua assenza so quel che mi dice. La tua assenza che tumultuava nel vuoto che hai lasciato, come una stella dice che non vuoi amarmi. Quale un estivo temporale s'annuncia e poi s'allontana, così ti sei negata alla mia sete. L'amore, sul nascere, ha di questi improvvisi pentimenti. Silenziosamente ci siamo intesi. Amore, amore, come sempre. Vorrei coprirti di fiori e di insulti. Cari amici ascoltatori, un caro saluto da Sandro Alba. A risentirci alla prossima.
Avete ascoltato? Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba. Thank you.